Buonasera, buonasera. Ok, eccoci qui in una nuova puntata di Lezioni Universali di Esistenza.
Buonasera, buonasera, è la quarta puntata di Lezioni Universali di Esistenza di questa stagione 2022-2023. Io sono Mario, insieme a me, l'avete già sentito, c'è il maestro Ottani. E anche per questa quarta puntata, come già per la terza, di nuovo insieme a noi, ti accendo il microfono, il buon Tuco, grande Tuco.
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti e benvenuti.
Siamo felicissimi che tu sia con noi anche per questa puntata.
Anch'io sono felice.
Che si intitola La guerra degli UFO. Perché?
Perché non sono venuti in pace.
Siamo molto caldi, molto carichi, molto pronti. Sì, volevi dire qualcosa?
No, speriamo non siano venuti in pace.
Che non siano?
Sì, che non, almeno, cioè, il mio sogno è che tutta l'umanità si unisca nella guerra contro gli alieni. Ci vuole un nemico esterno, perché l'uomo senza un nemico non vive.
Un grande Independence Day.
Esatto, sì. Voglio essere un partigiano del mondo.
Sei il mio faro.
Comunque, scherzi a parte, esiste il gruppo di ufologia radicale di Bari, che non mi ricordo come si chiamano, ma sostengono proprio questo: creano l'altro da sé per fare il sé, una roba in cui si fa...
Così
fanno le religioni, i popoli,
sì,
le
certo,
nazioni.
Chiaro. È insito nell'uomo.
Alfabeti.
Però noi facciamo l'umanità, che comunque è un nobile scopo. Cioè, certo. Tutti uniti contro ai bastardi grigi.
Sì, vaffanculo.
Vaffanculo. Sì.
I grigi sono soltanto dei golem, questo lo scopriremo più avanti.
L'avevamo già scoperto nella seconda puntata, in verità, eh?
Continueremo a scoprirlo.
Va bene, vi vedo molto carichi, mi fa molto piacere, quindi io vi delizierei giusto qua in apertura con la sigla. Con il riassuntino di quella che è stata la puntata precedente. No. Sì, prego.
Nella puntata precedente c'è stato un attimo, come dire, un approfondimento nel profondo blu. E come, diciamo, piccola appendice a quella puntata, vorrei aggiungere queste informazioni. La NATO, che da quanto ne sappiamo è in combutta con alcune razze, ha alcune basi marine sul nostro territorio.
Ok.
Territorio italiano.
Molto interessante questo approfondimento, perché ricordiamo che nella scorsa puntata, per chi non ci avesse sentito, abbiamo parlato del profondo blu e quindi di tutti i misteri marini, fra cui gli UFO marini.
Grazie,
Mario. Approfondimento sulle sirene. Non abbiamo svolto per lunghezza tutta questa parte che il maestro ci tiene molto a condividere con noi.
Grazie mille.
Prego, qui per questo.
Il porto di La Spezia è una base NATO. A San Bartolomeo ha sede il centro ricerca NATO per la guerra sottomarina. A Finale Ligure il centro di telecomunicazione del US Army. E questo soltanto in Liguria. Ma andiamo in Toscana.
Piena.
A Camp Derby il SETAF ha il più grande deposito logistico del Mediterraneo, strettamente collegato tramite una rete di canali al vicino porto di Livorno, base di rifornimento delle unità navali alleate di stanza nel Mediterraneo. Nel Lazio, il porto di Gaeta, sede di un importante comando della NATO, è anche la sede dell'ammiraglia della Sesta Flotta. Roma ospita il comando per il Mediterraneo centrale della NATO e il centro di coordinamento logistico Interforze USA, oltre ad una stazione NATO. La Sardegna. Nell'isola della Maddalena, l'US Navy ha un'importante base di appoggio per i sottomarini nucleari. A Decimo Mannu, l'USAF ha una base utilizzata per le esercitazioni nei vicini poligoni di Capo Frasca, Capo Teulada, Perdas de Fogu, Salto di Quirra e Capo San Lorenzo. Depositi NATO ed USA si trovano a Cagliari, a Monte Urpino e nell'isola di Tavolara. In Campania, nel Napoletano, si trova il quartier generale della NATO per le forze navali del Sud Europa e potrei continuare fino alla Sicilia, dove vorrei citare, per non dilungarmi troppo, nell'arcinota Sigonella. Ok? E quindi l'elenco è molto lungo. Questo per dire cosa? Che voi vi pensavate salvi e al sicuro, ma non è così.
No, ma anche per dire vaffanculo alla NATO, si levi dalle palle.
Assolutamente.
Sì, 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 anche per dire questo, vero?
Soprattutto.
Andiamo al recap.
Recap?
Dai.
Va bene, recap. Via.
Il monito è il seguente. Dovete guardarvi a vicenda alle spalle da un qualcosa che è però dentro di voi. Cari radioascoltatori, abbiamo già parlato di fede e di credenze.
Sì.
Bene. Io credo. Non ci vuole niente a cavalcare un razzo. Nevada, se non sbaglio. Sì, Nevada sicuramente. Chi non ha mai assaporato il brivido della propulsione? Retroingegneria. Io vorrei che mi prometteste di non avere paura. Cosa credete che sia la fede? Qualcuno di noi tra gli esseri umani sa la verità e qualcun altro no. Nove velivoli extraterrestri. Parliamo di motori ad antimateria, parliamo di spostamento, della possibilità di spostarsi all'interno dello spazio quasi pari alla velocità della luce, ok? Sì, una sorta di wormhole, che però non è proprio un wormhole, ma è piuttosto una sorta di autostrada spazio-temporale. Questo per me è un dato di fatto. Si crea una distorsione e si va a creare una sorta di distorsione proprio nel campo gravitazionale che si crea intorno alla navicella. Dovreste vedere la sua espressione. Nobody gonna travel second class, the equality, no suppression of minorities. Ma fissiamoci sulla zona inguinale.
Perché no?
Riesco a rilevare a livello empatico che a lui non piace stare sotto i riflettori. Come del resto anche a me.
pensando in qualche
gioco. Mi è piaciuto, maestro.
Non clamoroso.
Va bene, questo era il riassunto della seconda puntata.
Io vorrei fare un appendice 2 alla seconda puntata.
Alla terza, in realtà.
Alla terza
fare,
puntata.
Perché questo l'abbiamo detto, noi facciamo il riassunto di due puntate fa.
No, ci sta, così te la vai a riscoltare se l'ha persa.
Sì, perché magari quella io prima è più facile che tu l'abbia sentita.
Io volevo
due
fare
fa,
un appendice alla scorsa puntata.
Sì.
E ci eravamo dimenticati di fare la consueta rubrica sulle razze aliene. Ah. E visto che parlavamo di mare e di profondità marine,
bravo.
Adesso andiamo a sciorinare la razza dell'anfibio rana.
Ah.
Provenienza ignota. Pelle bianca, trasparente, umidiccia. Pupille chiare, occhi grandi e rotondi. 2,40 m, ben piantato. Tre dita per mano, polpastrelli come quelli delle rane, ingrossati in punta, mani palmate. Squadrato. Al posto dei capelli, si parla del cranio, ci sono dei piccoli tubuli che sembrano corti capelli a spazzola. Collo tozzo quasi inesistente. Note. Sono indistinguibili tra loro come se fossero cloni. Tuta color bianco o giacca e pantaloni che richiamano le divise delle SS tedesche.
Che cazzo è? Così sono le rane.
Chi ha copiato chi?
Così le rane, questi
facente parte del sovragruppo dei sauroidi.
Ah,
molto più chiaro adesso, no?
Ma sono nazi le rane?
O i nazi sono rane?
Ah, wow,
wow,
wow. Bella, molto bella questa rubrica, ne avremo una anche dopo, vero?
Perché, assolutamente, anche per questa stessa puntata qui.
Però adesso cambio base e a sorpresa entriamo nella guerra degli UFO. Avanti tutta.
Sono folgorato dalla rana
con i pantaloni nazi.
Cioè, folgorato, cioè, in realtà erano rane. Hanno fatto tutto sto delirio, erano rane. Pazzesco.
Bello.
E grazie per il pesce.
Era tutto così chiaro, bastava guardare i pantaloni.
Merda.
Questa è la base del vero hype. Vero hype, Magister.
È una guerra che alcuni hanno definito fredda, ma io qui sento tanto caldo.
Aie. Quindi alieni e basi NATO.
Alieni, basi NATO, guerre fredde. Così a cazzo, tutto insieme.
Perché probabilmente c'entrano.
Allora, io vorrei aprire questa, come dire, questa riflessione su un evento in particolare, focalizzandoci su un evento in particolare.
Ok, come apripista.
Sto parlando dell'evento di Tunguska.
Tunguska, io lo so, è in Russia.
Yes.
Anzi, perché Tunguska?
Da
Nostrovi.
Perché noi effettivamente conosciamo spesso le storie che ci arrivano dai paesi all'America.
Sì.
Però di quello che è successo dall'altra parte della cortina di ferro noi non...
Beh, ma questo per tante cose, se ci pensi, in effetti, dalla letteratura al
filmografia. Vero, vero.
Al cinema, insomma.
E in questo senso diciamo che l'evento di Tunguska...
Noi siamo qui apposta, d'altronde.
D'altronde,
grazie. L'evento di Tunguska si può, come dire, accomunare a una sorta di... E tanti l'hanno fatto.
Ma sai cosa farei io prima di tutto? Spiegherei di cosa cazzo si sta parlando.
Aspetta,
ci arriva, ci arriva.
Aspetta, a una... fammi parlare. A una sorta di Roswell russa.
Vedi, vedi.
È vero,
ti prepara
il terreno. L'avrebbe detto subito, l'avrebbe
stavo
detto
per
subito.
Arrivarci.
Scusami.
Non, nessun problema. In questo senso, l'evento appare appunto più unico che raro. Si parla di... alberi che sono stati spazzati via all'interno di interi ettari di foreste. Si parla di crateri accomunabili all'impatto di un meteorite o chissà di un oggetto non identificato. incendi, e, come dire, catastrofi, tutte accomunabili alla caduta di un oggetto dal cielo all'interno di quella che è la tundra siberiana.
Io l'ho appunto.
Come no?
Com'è che gli UFO, diciamo, chiamiamoli UFO, non è neanche correttissimo, comunque, cadono in quei paesi che hanno miliardi di miglia di niente? Cioè, non è, perché non è mai cascato uno in mezzo a Roma?
Perché in New Mexico, nella Siberia, a Tunguska?
Beh, io la risposta che mi do a questo interrogativo tendenzialmente verte sul fatto che se sono un UFO e non voglio essere in qualche visto. Modo essere visto, vado e bazzico quelli che sono i luoghi un po' meno antropologici.
Beh, tu in effetti, se ci pensi, se fossi un pilota di un aereo e dovessi fare un atterraggio d'emergenza, scalzeresti la
genere.
Città circa.
Certo, però se ti si rompe sopra una città hai voglia a cercare la foresta, cioè palazzi.
Sì, però mi immagino...
No, lui dice, sì, tendenzialmente le rotte prese non sono quelle di centri abitati perché... è più alto il rischio di essere visti e evidentemente loro non vogliono essere visti.
Io penso di sì. Poi appunto qui si parla comunque di un episodio avvenuto nel 1908.
Ah, boia!
Quindi non stiamo parlando di...
Allora, raccontaci questo episodio, maestro.
Allora, gli abitanti del luogo hanno avvertito questa sorta di esplosione che è stata, come dire, appunto assimilabile all'impatto di un meteorite o di un oggetto che arriva comunque dal cielo. C'è stato un cratere d'impatto, c'è stato un raggio in cui il materiale che è caduto dal cielo è stato espulso e in qualche modo ha abbattuto tutta quella che era la vegetazione che c'era nei dintorni. Foreste di abeti, principalmente. Parliamo della Tunguska, è praticamente in Siberia.
Ok, nel niente.
Nel niente, esattamente, nel nulla. E in questo senso... io consiglio a tutti la visione anche di dell'episodio di X-Files che in particolare si concentra su questo aspetto, perché tra un seme di zucca e l'altro, che se sgranocchia Fox Mulder, vengono scerinate molte questioni importanti e quelli che possono essere anche i collegamenti con delle questioni più ampie di natura planetaria.
Quindi fondamentalmente è cascato qualcosa dal cielo e si è schiantato.
Sì, perché l'ipotesi più verosimile è che si sia trattato, ne so, di un asteroide, di una cometa, non l'accettiamo come prioritaria.
Ci sono varie, come dire, vari indizi da questo punto di vista. Per esempio anche il tasso di i rilievi che si fanno da un punto di vista delle radiazioni in quel luogo ancora oggi, quindi a distanza di più di 100 anni, perché è successo nel 1908, sono sballati in qualche modo. I contatori Geiger e le strumentazioni, anche quelle più avanzate, vanno fuori di testa, un po' come succede anche sui siti di un impatto di un meteorite, effettivamente.
Quindi dopo 100 anni ancora è radioattivo?
Ancora è radioattivo, poi appunto si parla di interferenze nel campo elettromagnetico, si parlano di un sacco di cose.
E la gente
in questo senso
ha subito delle...
sette braccia, tipo...
In no, questo non senso, è detto. In questo senso uno degli insediamenti più vicini in realtà è militare, piuttosto che civile.
Ok, certo.
Quindi, come dire... coincidenze?
Giusto.
Io non credo.
No. Bene, ma vogliamo verso est. Siamo volati in Siberia a Tunguska nel 1908 e ora magari avviciniamoci un po' a noi, perché comunque ancora c'era lo zar. La guerra fredda era lungi da avvenire, lungi da avvenire la rivoluzione d'ottobre e lungi da avvenire l'evento di cui il maestro ci sta per parlare.
Anzi,
a cazzo,
la Russia vendeva l'Alaska agli Stati Uniti d'America.
Bah,
poi nell'arco di quel secolo, cioè,
senno di poi.
Arca merda, questa l'hanno proprio steccata.
Dicevi, maestro?
No, io non ho capito di cosa volevi parlare, ma... posso avvicinarmi effettivamente da un punto di vista geografico.
No, allora, io ho una scaletta davanti, no? C'è scritto avvistamenti UFO 1944.
Ok.
Siamo...
Allora, in questo senso dobbiamo fare, un salto, cioè... in realtà non è il 1944, errore mio, pardon, è il 1942.
Ah.
E gli Stati Uniti sono appena entrati nella Seconda Guerra Mondiale, no?
Sì.
Quanto sono entrati? Nel 1941? Effettivamente, non me lo ricordo. 1942, boh, 42 forse.
Comunque ci hanno messo un anno.
Sì, ci hanno messo poco. Non ci ricordiamo qui. Ma non è un problema questo.
42
probabilmente. E, come dire, il nemico era già prefigurato con quelli che erano i giapponesi all'epoca.
No, 40, fine del 41.
Fine del 41, esatto. Fine del 41, quindi ora siamo nel 42. In realtà gli Stati Uniti sono da poco in guerra. E il nemico si era già prefigurato per quelle che erano le coste pacifiche. Quindi ancora una volta, se la vediamo dal nostro punto di vista, siamo a est. molto più a est in realtà di Tunguska. E in questo...
Pure siamo nell'estremo ovest.
O nell'estremo ovest, chissà, dipende dal punto di vista. Dipende dal punto di vista. E praticamente... Succede che nel presidio militare della città di Los Angeles scatta l'allarme di notte e non è previsto nessun tipo di attacco a quell'ora, a quella latitudine, a quella longitudine, in quel momento. Non era previsto assolutamente niente, ma un oggetto appare nel cielo. E come al solito gli americani daranno un ordine, ed è l'ordine di sparare.
Quindi fuoco a volontà, risponde.
Fanno sempre così.
Fuoco a volontà.
Lo fanno anche contro i tornati, d'altronde.
Nel dubbio sparare.
È la notte tra il 24 e il 25 febbraio del 1942, per la precisione. E si teme un attacco giapponese su Los Angeles.
Perché ci ricordiamo che il 6 dicembre del 41 per l'Harbor, quindi ci sta ad aspettarsi un attacco dai giapponesi.
Esatto. E da questo punto di vista, che cosa succede? Succede che tutta l'artiglieria di terra e di mare e di aria di stanza a Los Angeles scarica tutti i suoi caricatori contro questo oggetto per una buona ora e mezza.
Perché quello è rimasto fermo.
Rimane fermo. È lì. E apparentemente non gli fa assolutamente niente i proiettili statunitensi. Non fanno nessun effetto.
E poi?
E poi va via. Così come è arrivata, va via. E quindi, non so... Da questo punto di vista gli ufologi si sono interrogati per anni. Si parla di una sentinella.
Una sentinella, maestro?
Una sentinella, sì, all'interno di una guerra che non li riguardava.
Ok, un osservatore.
Un osservatore, forse. Un reporter, un esploratore.
Che si è fatto vedere per sbaglio, chiaramente.
Sì, infatti anch'io. Perché si è fatto vedere?
Per sbaglio, dite voi.
No, chiediamo a te. Non lo stiamo supponendo. Perché si è fatto vedere, in effetti, dopo tutto? Cioè, perché non è stato un po' più lontano? Perché si è fatto scaricare addosso un'ora e mezzo d'artiglieria?
Magari perché quella sera si sentiva una star.
O alla fine anche gli alieni avranno sentimenti.
Volevo vedere, guarda che scudi.
Guarda che scudi lucenti.
No, e in effetti è strana questa cosa, che rimanga per un'ora e mezzo. Ma come mai si è visto? Perché era giorno, notte, detto scudi.
Era notte, era la notte tra il 24 e il 25 febbraio. Era illuminato perché gli sono stati puntati tutti dei riflettori che erano in dotazione dei militari, ok? Delle forze di terra statunitensi, di stanza a Los Angeles. Sì, c'era un'antiaerea potentissima. Non solo, ci sono tutti i resoconti nei giornali locali dell'epoca dell'episodio. Sono riportati, sono tutti, come dire, approfondibili e leggibili attraverso le fonti dei giornali locali, insomma, di Los Angeles del 1942.
Noi cosa diremmo oggi che potrebbe essere stato?
Io penso che sia l'inizio di un'escalation, e si tratta di un'escalation di avvistamenti, soprattutto nell'asse nord-atlantico, ok?
Perché, insomma, Seconda Guerra Mondiale e poi le vicende che ne seguirono e tutto il periodo della Guerra Fredda.
Esatto.
È un periodo di grandi avvistamenti questo.
Esatto. Sì. Inizia un'escalation che alcuni, come dire, alcuni pongono come inizio Roswell, 1947, no? Come data d'inizio di questa escalation, ma in realtà la data si può porre prima.
Nel 42 qui, a Los Angeles.
Nel 42 a Los Angeles. Forse è questo l'inizio.
Quindi il punto a questo punto è...
Sì, sì, certo, vai, vai. Sì, anche così.
Così.
Sì.
Cosa vuol dire questo? È l'escalation? Che significato ha?
Un'escalation di avvistamenti, un'escalation di abduction, un'escalation di interazioni.
Ok, quindi vuol dire che sono sempre più interessati a noi?
O forse che noi siamo sempre più attenti?
Vabbè, quello è anche certo.
No, ma in realtà secondo me il fatto degli avvistamenti, da come me l'avevi raccontata, caro maestro, era che durante la Seconda Guerra Mondiale e poi soprattutto durante la Seconda Guerra Fredda c'era un altissimo rischio atomico e quindi ci fosse da parte loro, supponevi, la volontà.
Sì, questo è un aspetto fondamentale del fenomeno che avviene durante la Guerra Fredda, non solo, anche l'introduzione di tecnologie come i radar e un certo tipo di accuratezza di queste stesse tecnologie che avanza ha fatto sì che il fenomeno degli avvistamenti UFO fosse sempre più chiaro e accurato in qualche modo. Ci sono diverse agenzie governative che hanno, come dire, la gestione del traffico dei dati che passano dai radar di tutto l'Atlantico, alle quali fa affidamento anche la NATO e gli eserciti di alcune nazioni.
Certo che ora è un casino, perché con tutti i telefonini che ci sono a giro, tutti i dispositivi, è molto più facile registrare o farle sparire. Non è immediato.
Assolutamente.
Oddio, a parte... Ci controllano abbastanza bene.
Ci controllano parecchio bene. In questo senso controllano anche i cieli. E controllando i cieli, e lo fanno sin da, appunto, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in maniera, come dire, tecnologicamente piuttosto avanzata. E quindi quello che è il traffico che è stato registrato, appunto, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, vogliamo dire il 47, vogliamo dire il 42, quello che sia. Il 42 non era finita, però... Insomma, da lì in poi possiamo sicuramente pensare che il nostro progresso tecnologico sia andato di pari passo con il loro interesse su di noi. E da questo punto di vista,
ma
colgo
così. A logica?
No, ma soprattutto anche per il discorso che facevi prima del nucleare, per esempio, anche quelle che sono state proprio delle basi, cioè quelle che sono delle basi missilistiche o come dire dei luoghi in cui vengono conservati.
Però non dovrebbero essere da allora in poi aumentati esponenzialmente, visto comunque il progresso tecnologico, si può dire esserci stato. Cioè non dovrebbero essere sempre stati alti comunque, quindi... Sempre crescenti in qualche modo, no?
Sempre crescenti, sì, infatti la curva è sempre così, crescente.
Così è, infatti.
È così è.
Va bene.
La curva dal 47 fino ad oggi, per quanto riguarda gli avvistamenti, è in crescita.
Fammi alzare la musica e sono molto carico. Va bene, va bene.
Cioè il punto non è che noi siamo più bravi e più attenti a riconoscerli. Il punto è che loro sono più interessati a noi, tanto più che siamo più capaci di vederli e riconoscerli.
Qualcosa del genere.
Shock.
Shock.
Bene, invece un passo avanti, perché in questo primo blocco vogliamo farne un altro ancora, dalla Seconda Guerra Mondiale alla Guerra Fredda. La Guerra Fredda che in qualche modo ha visto la massima, potremmo dire, concentrazione di avvistamenti UFO del Novecento. Allora,
durante la Guerra Fredda c'è stato...
Cioè no, perché smentirebbe quello che abbiamo appena detto, no, infatti, quindi non no, rispondere sì.
Però durante la Guerra Fredda ci sono stati degli episodi particolari. Per esempio, durante all'interno di un momento ben particolare, quando la tensione era molto alta, ok? Stiamo parlando della
48.
No, stiamo parlando, penso, degli anni
56.
Esatto,
siamo
intorno alla fine degli anni 50. Abbiamo diverse testimonianze alla mano di alti colonnelli, generali, sottufficiali, gerarchie della NATO o di quella che si definisce oggi come USAF, ok? Che è un acronimo che sta per United States, non me lo ricordo bene che cazzo vuol dire USAF, però... È un acronimo che...
Air Force, esattamente.
Dell'USAF, quindi della NATO, di forze militari europee.
NATO lo so. La NATO. Quello lo sappiamo.
Tutte queste di questo tipo di gerarchie, insomma, che hanno avevano sicuramente dei livelli di segretezza molto alti.
Certo.
Si parla del secondo livello di segretezza e a fronte
allora, comunque,
di
questi generaloni c'erano dei super livelli di segretezza di una
no, ma a fronte di 25, no? Quindi c'hai 25 livelli di segretezza, te c'hai il secondo livello di segretezza.
E cosa dicevano i segretissimi?
I segretissimi dicevano ad un certo punto, soprattutto c'è una testimonianza in particolare che fa riferimento a questo episodio, che dice ad un certo punto vediamo queste flotte, parla di flotte, che attraversano il Baltico prima, partendo dal nord della Russia e più o meno dalla Scandinavia, insomma, dalla regione baltica.
Dalla terraferma, quindi?
Dalla terraferma e parte di mare, ok?
Sono cagato in mano.
E che attraversavano l'Atlantico andando nella direzione dell'America, insomma, dell'America del Nord, del Canada. E praticamente, cioè, loro hanno visto i radar, si sono cacati addosso, giustamente, in questo modo, e hanno iniziato a fare tutta una serie di chiamate, ambasciate, consolati, insomma, un cazzo io, e dicevano, ma ai russi, gli hanno fatto la domanda, ma siete voi? E i russi hanno fatto, no. Ma nello stesso momento i russi, che avevano visto quest'altra cosa, anche loro, li avevano chiamati anche loro agli americani, e dicevano, ma siete voi?
Che vi state autosparando?
Che cazzo sta succedendo lì?
Certo.
Questo è stato... come dire, l'impasse, e non potevano essere né i russi né gli americani, a quanto dice il testimone, perché non andavano a una velocità consentita per la tecnologia di allora. E questo è un episodio, appunto, degli anni... questo in particolare è un episodio degli anni 70.
Non 56, quindi, consiglio di poi.
No, 56 è quando sono iniziate le prime testimonianze in questo senso.
Durante tutta la Guerra Fredda una serie di avvistamenti da ambo le parti che si incolpavano a vicenda, ma per esempio c'è un video famoso di quella navicella che disinnescherebbe la testata nucleare piazzata su un razzo che sta andando in orbita.
Questo è successo più volte, sia in sede di test nucleari che all'interno proprio di basi missilistiche che custodivano i missili nucleari.
Cioè,
c'è la testimonianza di un colonnello di una base missilistica nucleare americana, sul territorio americano proprio, nel Nevada, se non sbaglio, anche era questa qui, dove, guarda caso,
nel Nevada, se non sbaglio,
dove testimonia il fatto che c'era non so, tipo 120 testate missilistiche nucleari all'interno di questa base e in tre quarti d'ora di tempo 120 testate missilistiche sono state disattivate, non da noi. E c'era un velivolo fuori dai cancelli di questa, insomma, di questo...
Poi i missili stanno sottoterra, no?
Esatto, erano sottoterra. C'era un velivolo rosso che roteava fuori dai cancelli.
Spettacolo, erano sovietici di sicuro, se era rosso.
Ci piace pensarlo.
Tutto qua, ok. Bello, bello, molto bello. E poi ancora un'altra chicchina sulla Guerra Fredda prima del pezzaccio.
Un'altra chicca sulla Guerra Fredda riguarda un territorio più vicino a noi, i Balcani.
No, allora no, allora facciamo così. Pezzaccio, perché ce n'abbiamo, ci abbiamo il pezzaccio russo e il pezzaccio balcanico.
Bello!
Vabbè. Quale mettiamo? Mettiamo il pezzaccio russo, poi la
scelta, così,
su quello
scelta.
Sì, sì,
per
dai,
forza,
facciamo così.
Per forza.
Magister, questo invece l'hai scelto te, che cosa stiamo per mettere? È l'unica, Dark is the Night, una... popular song una, della seconda guerra mondiale.
È una canzone popolare russa.
È schifo. Come annunciatore no, eh.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Sì, avevo fatto casino, scusate. Sì, 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 sì. Molto bella questa canzone, maestro. Bravo, bella scelta, bravo, bravo maestro.
Grazie.
D'altronde, è un maestro.
Maestro, maiuscola. Allora, questa è Lezione Universale di Esistenza. Siamo col maestro Ottani, col Bontuco. E la quarta puntata è dedicata un po' all'Est, al grande Est. Abbiamo parlato un po' di cosa è capitato durante 1908, i primi anni della guerra fredda, la seconda guerra mondiale. E invece ci avviciniamo un po' ai tempi recenti, anzi quasi recentissimi, perché comunque è un fronte
2005
tardissimo.
Cioè, recenti un cavolo, si parla di roba vecchia, però le notizie arrivano al 2005. Di cosa parliamo, maestro?
Maestro,
parliamo di un solido aristotelico.
Giusto.
Non me l'aspettavo.
Neanch'io.
Le piramidi.
Ah.
E in particolare in questo caso ci avviciniamo nel territorio di competenza
tuchesca.
Esatto.
Tungusca.
Sì, perché pensavate che le piramidi più antiche,
no,
più
ma perché tuchesca? Lo dico io, scusate se non lo dice il maestro.
Ah,
per...
vabbè, ci arrivo. Aspetta.
Ah, scusami, scusami, scusami,
dicevo,
scusami.
Pensavate che le piramidi più antiche, o comunque le piramidi più famose, fossero quelle egiziane? Tutt'al più ci sono quelle altre sempre in Africa.
Sì. Più a sud.
Esatto, più a sud, che sarebbero più antiche. Sì. Ma mai avevate sentito parlare delle piramidi della Bosnia?
E in questo, in queste particolari, no, piramidi, in realtà una di queste piramidi sarebbe la più grande del mondo.
Sì, vero.
Oh, musica! No, io volevo dire l'Uro dei Balcani, volevo dire abbiamo chiamato qui da noi il buon Tuco a parlare di Bosnia, proprio perché è conduttore della trasmissione L'Uro dei Balcani.
Troppo modesto, troppo modesto.
Infatti, infatti, chi altri se non Tuco per
ormai
parlare con noi di piramidi
ormai
a caso,
anni,
soltanto per la semplice ragione che sono collocate in Bosnia, e forse nemmeno sono piramidi, perché comunque la cosa è dibattuta.
La cosa è molto dibattuta.
La cosa è dibattuta. Alcuni parlano di formazioni naturali, ma noi non ci crediamo. No, no.
Allora, di
sono.
Cosa parliamo quindi?
Allora, parliamo di una persona, perché tutto ciò parte da una persona, parte da uno, da un imprenditore, scrittore, che però si ritiene anche archeologo, diciamo, e qualcosa di più. D'altronde non è certo un pezzo di carta che ti rende esperto di qualcosa, no?
Assolutamente, d'accordo.
E il signore in questione è Samir Osmanagic, noto anche come Sam Osmanagic, se vi interessa.
Voglio andare a vedere la foto mentre parli.
Ah no, ma un tipo a posto sembra, comunque. Che fondamentalmente è colui che ha portato alla ribalta l'idea, non so, la teoria, ecco, archeologica, che vicino alla città di Visoko, in Bosnia, ci siano non delle montagne, come sembra esserci, aperte dagli alberi, ma delle piramidi. Infatti ha chiamato la collina Visoshika piramide del sole. Ha dato dei nomi a queste piramidi, sono tre.
Sì.
Ah. La piramide del sole, mentre due piccole alture vicine sono le altre due, che lui a cui ha dato il nome di piramide della luna e piramide del drago, quindi sole, luna, drago. E lui se n'è accorto, dice, partendo da fotografie aeree satellitari, si è reso conto che quelle non erano montagne, ma vere e proprie piramidi, e che quindi aveva intenzione, questo tutto ciò accade nel 2005, di iniziare degli scavi archeologici per dimostrare che effettivamente non fossero solo le montagne, ma delle piramidi costruite dagli antichi illirici dei Balcani, i popoli appunto dei Balcani, che abitavano la popolazione intorno al 12.000 avanti Cristo. Ok, si parla di prima della nascita della civiltà, quasi.
Sì, infatti la data della nascita della civiltà va totalmente rivista.
Ah beh, certo, questo sarebbe un'altra questione da dibattere, assolutamente.
Sì, 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 in questo senso le fonti, come dire, tornano.
Cioè, difficile. Però perché Samir Osmanagic, cioè questo Samir Osmanagic, sì, archeologo serbo, ha scoperto questo
bosniaco.
Non gli dà, cioè, serbo. Per l'amor del cielo, pure,
cioè, non lo so, magari della parte serbo-bosnia. No?
Chissà, 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 chissà.
Non ho idea.
Samir, ora approfondiamo comunque.
Sì.
E lui ha scoperto queste piramidi, ma questi scavi per li provare li ha fatti?
Certo. È partito, li ha fatti, ha scavato.
Cioè, oltre quindi alle cose aeree, ha fatto dei lavori.
Ci sono stati scavi, sì.
Ha fatto una cazzata, nel mente, se possiamo dirlo, perché ha detto, ah sì, stanno facendo gli scavi, stanno scoprendo cunicoli, abbiamo scoperto dei basamenti, e ha confermato dei miei colleghi che sono venuti a vedere. E ha detto dei nomi importanti. I nomi importanti hanno fatto, no, che dici, non siamo mai venuti, che stai dicendo? Quindi ha fatto un po' un errore di percorso, va detto questo. cioè hanno smentito diversi di questi grandi nomi, detto, no, noi non c'è, cioè, che lui ha inserito nella pubblicazione, dice, noi non siamo mai venuti a vedere.
Sta facendo una faccia sbigottita. Mm.
E la comunità scientifica poi ha portato avanti delle ricerche e ha detto che secondo lei no, è roba naturale, non è vero che ci siano queste piramidi e questi basamenti sono formazioni date dalle normali spostamenti terrestri. Nonostante ciò, se voi andate sul sito che il maestro ci ha girato, è piramidibosnia.it,
ti
appare un sito meraviglioso dove
piramidibosnia.it,
cioè, la società scientifica può dire quello che vuoi, ma lì c'è un parco archeologico, perché effettivamente comunque al di là di tutto, che ci siano meno le piramidi, gli illirici ci sono stati e lì avevano un insediamento.
Certo.
Però ti porta anche alla scoperta dei cunicoli, dei templi nascosti dentro le piramidi.
Ah, peso. No, c'è il tunnel Ravne.
Esatto.
Ora, in questo senso...
Poi c'è Samus Manaji che se la sminchia o il cappello di Indiana Jones.
Se la sminchia un sacco. E giustamente direi anche, perché ha fatto la scoperta del secolo probabilmente.
Dice, sostiene con convinzione che la storia antica, così come ci viene insegnata, è falsa.
Allora, delle piramidi costruite con degli insediamenti nel 12.000 a.C. è roba, effettivamente.
Ospite nella prossima puntata.
Le origini dell'uomo e della civiltà dovranno essere riscritte.
Dice. Ospite nella prossima puntata.
Allora, a proposito di ospiti, comunque, noi ci eravamo lasciati, se troviamo il tempo ora e non facciamo troppo tardi lo dovremo fare. Avevamo promesso, a proposito di retroingegneria e replica della seconda puntata, di mandare una mail a Bob Lazar per invitarlo. Io i compiti li ho fatti, so come contattare Bob Lazar.
Allora,
ne parliamo dopo, se stiamo un attimo sulle piramidi in Bosnia, maestro, era giusto per non dimenticarci.
Benissimo.
Promemoria.
Io vorrei fare un focus e riflettere su quella che è la funzione delle piramidi.
Allora, sì.
No, è importante.
Certo.
Le piramidi servono a ottenere la vita eterna.
Per chi?
Solo per chi ha la tecnologia adeguata per sfruttare la loro risonanza armonica.
Allora, va detto che Osmagnac affermò che la struttura potesse essere datata prima della fine dell'ultima era glaciale e che sarebbe esistito un antico progetto mondiale per l'edificazione di tali opere.
C'è un'intervista di Susie Gledi, quella di Turisti per caso a Smagnac. T'ho perso perché mi sono perso su questa cosa.
Non l'ho beccata, mentre cercavo non l'ho beccata.
Come dicevi, scusa però.
No, niente, nel raccontare quello che lui crede di aver... che sia andato, dice che è datata prima dell'ultima era glaciale, è esistito un antico progetto mondiale per l'edificazione di tali opere, cioè di piramidi, nel 12.000 a.C., quindi se sia un prodotto mondiale, l'uomo può essere l'unico attore in gioco.
E sono sparse per tutto il pianeta, perché non ci sono solo in Africa del Nord, in Africa centrale, in Europa, e in Sud America, e in Nord America, in Oceania e in Antartide. Ma ci sono anche in fondo al mare.
Osmagnac dice che sono state costruite a partire da quella. Quindi quella bosniaca è la madre di tutte le piramidi.
È la più grande.
Ci sono anche su Marte, maestro?
Ci sono anche su Plutone.
No, comunque c'è davvero la piramide su Marte, dicono, eh?
Più di una. Di solito si presentano sempre informazioni di tre ed è speculare a quella terrestre che indica la posizione della costellazione di Orione, da cui arriva una delle razze che andremo a descrivere nelle prossime puntate.
Quale lo possiamo spoilerare?
I sauroidi, i rettiliani.
Ah, ecco.
Bene, molto bene. Quindi anche quelle bosniache in effetti sono in posizione di tre. A guardare le foto effettivamente c'è da dire, sembra proprio piramidi, cioè con quattro lati. Voglio dire, no?
È la piramide, questo è.
Però io voglio fare un appunto.
Però volevo...
Vorrei fare un appunto.
Sì.
Le piramidi non hanno quattro lati, bensì otto.
Questi ce n'hanno quattro, però
no,
ce l'ho.
Come otto no. Lati?
Fanno, hanno otto lati e vi spiegherò perché.
Sì.
In realtà erano degli strumenti che utilizzavano e incanalavano l'energia dell'acqua anche per donare nuova vita, non eterna, ma per allungare in qualche modo la vita di quelli che erano i faraoni e i figli delle stelle. Ok?
Siamo i figli.
Ce l'ho, ovviamente ce l'ho. Se vogliamo poi. No.
Questi strumenti che utilizzavano in Egitto l'acqua del Nilo e in altri luoghi, altri tipi di bacini idrici, ok?
Quella del Nilo era un po' lontana.
No, perché no, all'epoca scorreva...
Portarla in Bosnia, forse sì.
No, ecco, dico, perché in Bosnia e negli altri luoghi sfruttavano appunto altri bacini.
Lo sospettavo.
Il loro compito appunto era quello di allungare la vita di determinate creature, esseri che facevano determinati rituali all'interno di queste strutture. Sono state rivelate e, come dire, notate strutture analoghe anche all'interno di Castel del Monte.
Vabbè.
Questo vuol dire ottolati.
C'entra sempre Federico II.
Certo,
sempre.
Che c'entra, perché ottolati ce li ha anche Castel del Monte, in questo, anzi otto angoli in quel caso.
C'è che la canzone dei Folcabestia al Castello Ottagonale.
In questo caso provate a pensare come se ogni lato della piramide avesse ad un certo punto al centro di ogni lato prendeste un, come dire, un peso e tiraste un pochettino indietro la base di quel lato.
Ok.
Ecco che avete creato otto lati.
Come il tirante
piramide
di una tenda.
Esattamente.
Ma te sei sicuro che quelle siano ottagonali? Quelle...
No, non è che io sono sicuro. È che se tu vai in Egitto a fare una ripresa con un drone delle piramidi di Cheope, di Kefren e di Micerino, capirai che hanno otto lati anziché quattro.
Cioè, io leggo, no. Le piramidi egizie sono costruzioni architettoniche di forma piramidale con base per lo più quadrata o talvolta rettangolare. Vorrebbe dire che hanno quattro lati.
No. Cioè, sì. Ne hanno otto. E che l'angolo...
Comunque è molto interessante
il
questa
grado,
cosa.
Il grado dell'angolo è talmente basso che non si nota.
Impercettibile.
Va bene, molto, molto bello. Ma perché questa cosa?
Perché doveva defluire l'acqua dall'esterno di questi lati e scolava all'interno di questi canali e scolava via.
Quindi
dall'alto.
Anche un'impercettibile punta permette...
permetteva di...
Esattamente, fare... erano canali di scolo in quel caso.
Però, quindi tu dici che quello serviva per sostenere e dare lunga vita a determinate persone.
Sì.
Nell'antico Egitto, facile, il faraone.
Sì.
Dico bene?
Esatto.
Ma nel 12.000 avanti Cristo?
In Bosnia, poi.
Chi c'era di popolazioni? Cioè, o c'era un popolo alieno, perché gli illirici erano cacciatori.
Io penso che c'era una sorta di impostazione simile a quella egizia, nel senso che c'era un comando alieno di una situazione di civiltà umana non così progredita.
Okay, però la questione della trasmigrazione dell'anima...
è totalmente inerente.
Era lì presente pure in quella civiltà.
Certo, e la trasmigrazione certo. dell'anima avveniva attraverso l'acqua.
Sì,
questo in realtà sono degli input, perché io vorrei dedicare una puntata per intero.
Sì, allora
a
io
tema.
Purtroppo devo dire che ne so molto più di quanto non sto fingendo di saperne, perché ho guardato un paio di cosine
allora.
Per colpa del...
Vabbè, comunque il punto è che sono state ostruite tutte... Ha ragione Osmagnac, cioè c'ha ragione. Quelle sono piramidi, sono state ostruite, sia la prima o l'ultima, ci sono tante piramidi in giro.
Sembrano
per
proprio piramidi comunque, in effetti.
Queste piramidi sono servite nell'arco del tempo a dare lunga vita a determinati personaggi.
Ma
che avevano determinati scopi e non è dato sapere sempre. Ci sta. E però ora non funzionano più, chiaramente.
Ora non funzionano più perché in questo caso dovremmo fare ingegneria inversa, come si diceva nella puntata dedicata a Bob Lazar. Nel senso che dovremmo capire come funzionavano, come le facevano funzionare. Sicuramente sappiamo che c'era di mezzo l'acqua. Sicuramente sappiamo che c'era di mezzo una sorta di capillarità e di camere comunicanti. come all'interno delle piramidi più famose che ci sono in Egitto.
Bene, tutto molto bello. Tutto molto bello in Bosnia, le piramidi. Ma da dove sono? In Bosnia, in quale pezzo della Bosnia?
È vicino alla città di... però, allora, non lo so. Non sono andato a vedere questa cosa.
Interessante, anch'io.
Precisamente.
Quanto è grande la Bosnia?
Nei pressi di Sarajevo, ok, facile.
Quanto ancora esisterà la Bosnia?
È un nodo che si scioglierà.
In questi ultimi giorni, buon tuco, la Bosnia. Qua non funziona più nulla.
Sì, no, ci sta che ci saranno cambiamenti a breve, oppure no, eh? Anche no. L'Europa sta lavorando perché no, chiaramente.
Io vorrei porre l'accento...
Ma gli alieni?
Esatto, se fosse possibile.
Vogliono la Bosnia o...
Io vorrei porre l'accento su quello che potrebbe essere invece una possibile interazione esoplanetaria tra i popoli dell'est e i popoli
dell'ovest,
dell'oltre atmosfera.
Un secondo solo, se vediamo se mi riesce un attimo.
Partendo da cosa? Noi andiamo avanti, ce ne frega.
Partendo dalla nostra solita rubrica.
Ah, ok, la razza.
Ha a che fare con la razza. E in questo senso vorrei introdurre una nuova razza per i nostri, le nostre carissime radioascoltatrici e i nostri carissimi radioascoltatori. Mantide.
Ci sono, maestro, aspetta.
Mantide.
Maestro, ecco. Ci sono.
Grazie.
Eccola.
Oh, ora meglio.
Mille. Che tempismo. Il tempo non esiste.
Giusto.
Mantide proviene da ACO-117. Colore della pelle verde e marrone. Occhi. Occhi scuri allungati all'indietro ed in su, molto sviluppati. Altezza. Da 2 a 4 metri, indipendenza dell'essere in posizione accucciata o estesa.
Che vuol dire? Non si capisce.
Per favore. Dita. Tre dita che sembrano capaci comunque di stringere qualcosa nell'arto superiore.
Precisazione assurda.
Cranio. Quasi triangolare, a forma di mantide.
Da qui il nome.
Note.
I mantide.
Gli arti inferiori tendono a stare ripiegati, ma il ginocchio non supera mai l'altezza della schiena. Gli arti superiori sono in posizione di preghiera.
Così si capisce, sì. E dietro sono un po' accucciati come fossero... Sì, esatto. Questi erano, maestro?
Mantide. Le mantidi.
Però io ti ricordo che una perla delle tue rubriche sulle razze aliene era che alla fine ci dicevi consigli. Te lo chiedo anche adesso.
Allora,
sulle mantidi.
Le
consigli.
Mantidi amano i militari terrestri.
In che senso?
In qualche modo, nel senso, collaborano.
Non...
Spesso gli addotti, nel momento in cui incontrano un militare terrestre, che può essere francese, statunitense, italiano o israeliano, spesso ha a che fare con mantidi.
Ma perché questi?
Allo stesso
in
tempo.
In particolar modo? Cioè, erano un esempio fra tanti, per dire? O...
Sì, oppure proprio questi.
Io penso che ci siano delle alleanze, tanto tra gli alieni, quanto che possono rispecchiare in maniera olografica quelle terrestri.
No, lui diceva, ma perché proprio con gli italiani, i francesi e non per esempio con i tedeschi o i sudafricani?
In base a queste alleanze, no?
Molto spesso gli addotti italiani hanno sentito parlare all'interno delle loro adozioni in inglese, in francese, in italiano e in ebraico.
Non erano esempi fra tanti, effettivamente, okay, gli israeliani e gli italiani. Va bene, tutto molto interessante, maestro. E voto ai mantidei? ti ricordo che abbiamo dato un 6 agli Anunnaki e un 7,5 ai Grigi. Voto di Mantidei?
I Mantidei per me sono un 8 pieno.
Hola!
Ma come mai?
Scusa, sono anche infami, collaborano con i militari italiani, pur avendo chiaramente una tecnologia superiore, si vendono al nemico inferiore e non se lo meritano un 8.
No, ma lo manipolano, non è che si vendono.
Lo manipolano, o fanno finta di vendersi.
Per me l'8 è tutto per l'estetica. Sono molto, come dire, insettoidi.
Ah, ok.
Questo mi attira.
Puramente.
E invece alle rane, ormonale, che abbiamo detto in apertura, quelle con i pantaloni nazisti?
No, alle rane io gli do un voto di 6,5. Perché in qualche modo scopriremo nelle prossime puntate che sono una razza succube dei rettiliani.
Ah. Gregari.
Gregari, esattamente. Grazie.
Comunque l'estetica almeno. Va bene, allora è il momento del pezzaccio, bellissima questa rubrica sulle razze aliene, bellissima. Abbiamo fatto quindi gli Anunnaki, i Grigi, le rane e le Mantidi.
Sì.
Va bene, bellissima.
E abbiamo anticipato i rettiliani.
Beh, stupendo. Allora, buon tuco, è il momento del pezzaccio, torniamo per le ultime ciance.
Che ci spari del balcanico?
Oh, mi sono preparato, questo l'ho scelto io. Oh. Allora, fino ad oggi li ha scelti quasi tutti il maestro, le canzoni, questa l'ho scelta io per te, mio caro tuco. Mm. Questo è il, non lo so trovare, il Dubioza Collective.
Ah, li adoro!
Beh, li conosci, sono bosniaci per l'appunto. Sì. Il video è molto bello di questa canzone, dove loro fanno la Bosa, la Bosnia... come si chiama? Agency Special, sì, Space
sì.
Agency.
Sì, l'ho visto il video.
L'hai visto il video? Provano a mandare
recente,
la macchina.
Sì, l'anno è scorso.
Molto, molto carino.
Quest'anno forse.
Come si chiama? Space Song.
Sì, sì.
Space
sì.
Song, Dubioza Collective, dalla Bosnia. Vado.
Vai, vai!
Leave this place.
Ayo.
I'm going out of space. Yeah.
Ayo.
I'll be a refugee.
Ayo.
In different galaxies.
Put it like that, put it, put it like that. Put it like that, put it, put it like that. Put it like that.
Refugee,
oh,
in different galaxies.
bella, molto bella questa puntata.
Grandissimo pezzo di Rubiosa, nonché autori della mia sigla della, dell'Urlo dei Balcani.
Ma fra l'altro ci stavi dicendo a microfoni spenti che ti dovevi andare anche a vedere il concerto a Berlino.
Mannaggia la miseria, non sono potuto andare, peccato.
E quale video mi stavi consigliando? Consigliacelo a tutti, dai. Te lo ricordi qual era quello della canzone? Ah, scusa, ti ho colto in fallo.
Beh, colto in fallo perché non mi ricordo
il titolo.
Però lo cerco.
Bene, comunque molto bravi, molto bello, Dubbiosa Collective, straconsigliati dal buon tuco dell'Urlo dei Balcani, da noi.
Sì, perché a parte c'hanno testi belli, quindi vale la pena andare a leggersi e tradurre i loro testi. E hanno tante posizioni belle, care a noi, a partire dal free downloading e quindi tutto il mondo della fruizione dei contenuti gratuitamente. Però danno voce anche a quel senso balcanico dell'essere nel mezzo, non essere né carne né pesce, essere in balia un po' delle grandi potenze, e poi alla fine il bosniaco si trova lì e non si attacca poi alle radici magari e al molto nelle loro canzoni allo stare insieme.
Che
poi
sì, ma che questa canzone comunque lo è, molto ironico anche il video in cui davvero l'agenzia spaziale bosniaca prova a fare questa macchina e non funziona niente. E poi è allegorica la canzone, insomma.
Assolutamente, quindi consigliatissimi in generale, andate a sentire,
ma invece prima di concludere e salutarci, caro maestro, io ho notato che nella scaletta, vediamo se colgo te invece in fallo, c'era segnata un'ultima cosa, giusto per concludere sull'oggiogissimo. Abbiamo fatto tutto questo excursus di un secolo, per concludere su perché abbiamo segnato questa cosa, caro maestro, perché abbiamo segnato UFO nella guerra in Ucraina.
No, te l'ho detto prima.
Ciao. Ho sbagliato.
Allora, io voglio dire questa cosa qui.
Era bello UFO in Ucraina.
Allora, durante Ucraina.
Ucraina. Sì, no, mi sa Ucraina.
Sì, mi sa Ucraina.
Chiederò alla mia collega Liuba. Allora, quello che succede nelle guerre e in grandi eventi catastrofici come possono essere eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami, anche attentati come quello che è stato per esempio l'attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle, no? Ce lo ricordiamo bene. All'interno di questi eventi naturali o artificiali che siano,
naturali
sì, come i terremoti, gli tsunami, quello che dicevo, in questo senso il numero di avvistamenti UFO aumenta esponenzialmente. Perché a quanto pare le entità che pilotano queste navicelle sono interessate a quello che noi facciamo all'interno di guerre e come ci comportiamo nei confronti di quelli che possono essere eventi catastrofici naturali. Ora si parla prettamente per quanto riguarda la guerra in Ucraina che sia.
Ucraina.
Beh, ci sono nuove armi in gioco rispetto al passato.
Ci sono nuove armi in gioco in passato. La minaccia nucleare di cui si diceva prima è all'ordine del giorno, mi sembra,
sì,
no?
Sì, sì.
E quindi l'interesse da questo punto di vista è ovvio che aumenta. Diversi studiosi del fenomeno ufologico che fanno riferimento a Stephen Greer, al dottor Stephen Greer, come dire, per quanto riguarda ideologia, hanno detto che spesso e volentieri le razze aliene sono interessate al tipo di interferenza che noi abbiamo a che fare con l'energia atomica e con gli atomi, in quanto andiamo proprio utilizzando l'energia nucleare e scagliando le bombe atomiche, andiamo a pastricciare un pochettino e un po' troppo all'interno di altri universi e di altre dimensioni, proprio perché non sappiamo con quali
gestirle.
Tipi di forze abbiamo a che fare. Sì, e non sappiamo gestirle, sì.
Questo anche negli eventi naturali,
Negli eventi naturali si scatena probabilmente un altro tipo di interesse, perché ovviamente noi non siamo la causa di questo tipo di cosa, e non solo di interesse, ma anche di interazione che ha a che fare con la tutela, la difesa e la protezione della razza umana.
Ho paura a fare questa domanda, ma quindi dopo tutto non ci dobbiamo preoccupare perché c'è chi ci veglia dall'alto?
No, questo mai.
Assolutamente. Piuttosto loro ci tengono sotto controllo e ci testano.
In qualche modo. Analizzano la nostra risposta a quelli che possono essere degli stimoli naturali o stimoli creati direttamente dalla nostra stessa specie, come può essere un attentato terroristico.
Ma in tutto ciò, quindi, dalla Terra passa un botto di razze aliene, un botto, cioè una cinquantina.
Tipo quante?
Quelli che sono i testimoni e gli esperti di questo tipo di fenomeno,
sì?
Dicono che Star Trek, Star Wars, Futurama,
okay,
sono scenari plausibili.
Vabbè, ok.
A livello di come dire, di numero di razze possibili ed esistenti.
Ma certo, ma anche di più.
Sì, no, ma con le quali hanno avuto a che fare direttamente.
Ma punto... quante stanno lavorando sulla Terra? Quante hanno una loro agenda operativa?
Si va dalle 9 alle 30.
9 alle 30 che passano di qui e alcuni stanno qua e hanno basi qua.
Proprio. Alcuni sono di qua.
Sono di qua in che senso? Sono nati
da molto prima di noi.
Ah.
Questo è strano anche però per me, perché non l'avevi mai nemmeno accennato.
Va in controtendenza però ai cosi, come si chiamano? Quelli del pianeta...
Gli Anunnaki.
Degli Anunnaki.
Allora, questa è la teoria degli Anunnaki, va in questa direzione qui. Okay. Poi ci sono anche altre direzioni che sono per esempio quello, come dire, del fatto che noi siamo la quinta razza umana sulla Terra.
Beh, shock che qua.
Shock. Shock fortissimo.
La quinta,
sì, e che ogni volta, come dire, quella precedente
sempre umana
e ogni volta quella precedente è stata spazzata via con l'ennesimo diluvio.
5 diluvi?
5.
Beh.
No, 4. Noi siamo i quinti. Quindi
sempre
4.
Diluvio è stato?
Sì.
Ma e chi lo fa il diluvio?
Ah, questo. Io non lo so.
Ma perché 5?
Oppure sì, lo so.
Dai, concludiamo in altezza.
I nostri dèi, gli alieni.
Per vedere, come dicevi, come reagiamo dopo tutto, forse. Un po' come te faresti con una cavia, le metti
per
un ostacolo.
Per controllarci, sì,
come...
o in qualche modo perché ci eravamo sviluppati diversamente rispetto a quelli che erano i loro piani. E allora dovevano ripartire da zero. O da uno.
Quindi siamo una sorta di incubatrice.
Questo è quello che sostengono in tanti.
Va bene, tutto molto interessante e misterioso.
Beh, allora le possibilità sono talmente infinite che tutto può essere.
Sì,
anche,
anche cose contraddittorie le une con le altre, evidentemente. Quindi così sia.
No, perché per esempio Xinxiliu ci dice invece che no, ce n'è tante di razze aliene. Però è vasto, e anche solo la nostra galassia. E è come una foresta. Il sì. Primo che mette il becco fuori viene mangiato immediatamente. E quindi in realtà l'alieno tende a nascondersi, non a andare a cercare. Questa è un'altra teoria.
Questa è un'altra teoria. È molto plausibile anche. Il punto è che la ricerca della verità prevede le contraddizioni. Le anela.
Bello, che altezze. Va bene, allora, in conclusione, che se no me ne stavo per scordare di nuovo.
Ai.
Caro maestro, ora stacco tutto e ti faccio sentire un messaggio che ci è arrivato.
Bello, è vero.
Allora, me ne stavo per scordare, mannaggia. Eccolo qua. Maestro, per te. Per te, dai nostri ascoltatori, dalla messaggeria del Wombat, che ricordo fra l'altro si trova sul sito, quindi mandateci pure messaggi, li faremo sentire al
la
maestro.
Puntata dopo.
No, per la prossima puntata però, maestro, a questo punto ci aspettiamo qualcosa, qua. Via, sentiamo, dai, stacchiamo
dai,
tutto e sentiamo, via.
Tre, due, uno.
Siamo quasi.
Bei volume.
Sembrava più facile.
Spacca tutto.
Sembrava più facile del previsto.
Ha fatto partire altro. È una scena impressionante. Si gira, tocca qualcosa, parte qualcos'altro. Però secondo me ora potrebbe avercela fatta.
Forse sì.
Bisognerebbe rialzarlo quel computer.
Forse sì. Allora, maestro, sei pronto con i nostri potenti mezzi?
Alza, alza. Leva la hover.
Ci proviamo.
Devi togliere la mano da qua sopra.
Buonasera.
Non funziona.
Mettila al microfono.
Lo metto al microfono.
Se non ti fa, mettila al microfono.
Che casino, cazzo. Oh, buono, è buono, è buono. Così fa. Ok, questo è buono, eh?
Vai.
Via.
Buonasera, maestro Tane, buonasera anche agli altri conduttori della trasmissione. Ieri sera, durante una poco sobria conversazione, ci venne posto il quesito della apparizione UFO sopra lo stadio Franchi, Artemio Franchi, il comunale di Firenze,
giusto,
nel 1954, durante una partita Fiorentina-Pistoiese.
Sennò...
Abbiamo iniziato a parlare di questa vicenda, appunto, in parte annebbiate da varie sostanze, in parte comunque ignoranti della questione. Ci siamo stoppati e abbiamo detto, ma perché non chiedere al maestro Tani delucidazioni su questo evento che ha riguardato la città in cui viviamo? E quindi ecco a voi la domanda. Ci raccontate cosa è successo nel 1954 a Firenze, sopra lo stadio Artemio Franchi e sopra il Duomo di Firenze? Ovviamente questa domanda non vuole una risposta immediata e non vuole una risposta stasera. È soltanto posta alla vostra attenzione in quanto esperti e divulgatori dell'argomento. Grazie.
Esperti divulgatori.
Allora, caro maestro, caro maestro.
Allora... ringrazio per la domanda, assolutamente, e per la fiducia riposta nella mia persona. Allora, darò soltanto un'anticipazione stasera sulla risposta e sarò molto più delucidante nella prossima puntata.
Okay.
Ma per stasera dirò solo una parola, e la parola è lanugine.
Maestro, 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 ti colgo in fallo. Bambagia silicea.
Bambagia, bellissimo. Bambagia silicea. Esatto, questo è il termine tecnico.
L'allievo supera il maestro.
L'allievo supera il maestro.
Ho studiato. Ma ne parleremo. Questo è interessante, un argomento molto interessante. Sono testimonianze, comunque, molto contraddittorie. Io lo so, giocatori, spettatori, c'è chi dice una cosa, chi ne dice un'altra.
Il giorno prima.
Chi ci mette di mezzo i ragni, chi parla di nuvole, c'è di tutto. Molto interessante tutto questo. Comunque, com'è finita la partita alla fine con la Pistoiese?
Boh. Con tristoia.
Forse non è finita. Cioè gli alieni sono scappati tutti. Ci sta.
Hanno insabbiato tutto.
No, insabbiato no, perché si sa.
Ah già. Boia, cioè... è tardi, però ce l'abbiamo tre minuti, tre. Allora,
tre?
Velocemente. È il momento di fare questa cosa.
Ah, l'esperimento?
No, l'esperimento è una puntata ogni due, sennò è troppo impegnativo. Vero, abbiamo deciso però di mandare una mail a Bob Lazar. Rocketman. Maestro, la sto scrivendo.
Perfetto.
Sei pronto?
Sì.
Giù la musica. Caro Bob Lazar. Chiamiamolo per nome e cognome.
Ti amo.
No.
No, scusa.
Allora, facciamo così. Ci potremmo mettere 16 ore.
Ma in italiano?
E poi la traduciamo.
Ah, ok.
Oppure se la traduciamo.
Non mi fido.
Fanculo.
Allora, comunque scriviamo una roba del genere, tipo... Perché io sono andato a vedere i contatti. Cioè, ha un sito internet e c'è scritto sul suo sito internet a contatti... Preferisco non essere contattato.
lo vedi che è un grande? Ma lo vedi che è un grande? Cioè, ma io... Dai.
Ci ho messo un sacco a cercare un contatto, non c'è. C'è scritto tutto questo e quindi ho pensato di scrivere una roba tipo...
Cioè, non c'è proprio.
No, però ha una pagina Facebook che adopera, perché grazie alla sua pagina Facebook linka su un sito internet che ora non mi ricordo come si chiama, dove vende un botto di roba. Cioè proprio i cristalloni.
Lo spiraglio è grazie al capitalismo.
Sì, perfetto. Sì, sì. E quindi noi riusciamo, grazie al sito internet, a rispondergli, grazie alla pagina, all'account Instagram. Quindi poi entreremo con l'account Instagram del maestro, gli scriveremo qualcosa, lo facciamo dopo appena... Circa tipo che sappiamo che preferisce non essere contattato, ma mossi dalla grande stima che portiamo nei suoi confronti, ci permettiamo comunque di farlo.
Giusto.
Per domandargli un intervento in trasmissione da noi per approfondire le sue divulgazioni attorno a quanto ha avuto sotto mano nell'area 51.
E per darci la formula dell'elemento
Muscovium.
Quello.
Va bene, sì, ma ci fai... Sì, va bene, sì. Va bene, gli diciamo che abbiamo poi anche un traduttore a disposizione, perché così se no non si fida di noi.
Sono io?
Sì, okay. Però non glielo diciamo questo.
Va bene.
Poi gli porgiamo tipo i nostri galattici saluti e ci firmiamo.
Sì, anche se viene soltanto, non so, dal Nevada, anche lui, i nostri galattici saluti, dicevo.
Sì, perché no? Va bene, quindi va bene.
Sempre
questa
nella
forma...
galassia è, scusa, prometto, ma...
Ci presentiamo con una trasmissione radio italiana che parla di ufologia e pseudoscienza e scienza.
Senza... sarebbe una...
Io ho una domanda, ma siamo fiduciosi di avere un feedback?
No, ma noi adesso scriviamo Bob Lazar, poi a chi si è detto di scrivere prima non me lo ricordo più. Abbiamo proposto una seconda...
Vogliamo scrivere anche a Samir Osmagnac?
A Samir Osmagnac!
Ah, lui gli scriviamo sicuramente.
A Samir Osmagnac. Oggi quello mandiamo la mail a Bob Lazar, quindi così va bene. Poi a Samir Osmagnac, se qualcuno ci risponde, lo avremo ospite in trasmissione.
Secondo me Samir ci viene.
Guarda, Samir è più probabile di Bob. Sì, io lo vedo molto più probabile.
Va bene, allora, quindi la prossima puntata vi leggeremo il testo esatto della mail che abbiamo mandato a Bob Lazar e magari anche a Samir Osmagnac. Molto bene.
Basta.
Una profezia, maestro, una profezia questa volta ti chiediamo in conclusione.
Cerchiamo sempre di andare oltre, fuori da noi, quando invece basterebbe fare un piccolissimo passo dentro.
Ci vediamo il primo mercoledì di dicembre su Lezioni Universali di Esistenza. Viva Radio Wombat, viva il maestro Tani, viva il
Galattici
buon
Galattici Wombat.
Ciao a tutti.
Ciao.
We got it, we've marked it. Who's the communication? Bravo Tango.